manca l'aria.
Ed eccoci qua, sono le 8 in punto, le 20 in punto di giovedì 13 ottobre. Siamo qui su Radio Onda Rossa, sono le 87.9 in FM, poi ci potete sentire anche in streaming o come volete sul sito radioondarossa.info. Siamo qua in due e ci abbiamo anche una nuova voce, l'avete già sentita in un'altra puntata, ma abbiamo una nuova voce qui con noi.
Ciao cuoricini e cuoricini, come state?
Spero benissimo.
Sì, no, saranno benissimo e adesso staranno ancora meglio e niente, questa è la nuova sigla di Tabula Rasa, l'avete sentita settimana scorsa, ma adesso ve la facciamo risentire molto volentieri e poi cominciamo.
Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice... fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on, when the song is gone. But the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci.
Ma quanto è bella sta sigla nuova?
Bellissima.
È bellissima.
È cuoriciosa.
È cuoriciosa. Bene, allora bentornati e bentornate sul 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Bentornati e bentornate a Tabula Rasa. Questa è, che avete appena sentito, è la nostra nuovissima sigla. Questa sera abbiamo un sacco di libri, sono 4, quindi insomma andremo molto veloci con le presentazioni, ma abbiamo 4 libri, uno più bello e più interessante dell'altro. Tra l'altro sono 4 libri di 4 case editrici, tutte indipendenti, tutte piccoline, che fanno cose molto belle, molto graziose
e carine.
E molto carine.
Super carine.
Super carine. E soprattutto abbiamo 4 ospiti che allieteranno la nostra serata, la nostra è la vostra serata. Prima però vi ricordo una cosa importantissima, che cioè è quella di darci una mano se volete, sia passando qua in radio e volendo potete partecipare insomma a quella che è la raccolta che facciamo praticamente permanente ogni giorno per portare avanti quello che è il progetto di Radio Onda Rossa dal 1977, che è l'unica radio ormai rimasta accesa senza finanziamenti di nessun tipo, di tipo pubblicitario. Quindi se volete potete passare qui in radio e donare, oppure andate sul sito di Radio Onda Rossa e c'è un cuoricino, dove il nostro amato cuoricino, che dove c'è scritto sostienici, e ci potete sostenere anche online per chi ci ascolta magari in FM, per chi non può, per chi ci ascolta in streaming e non può venire qua in radio. E poi potete anche venire qua direttamente mentre facciamo la trasmissione, ci volete portare delle cose da mangiare, ma quello non vanno nel compo delle offerte per la radio, e la radio diciamo non sopravvive grazie a queste offerte, ma noi ve ne saremo comunque grati. Allora, abbiamo 4 libri questa sera, uno più interessante dell'altro. Iniziamo con la lista e cominciamo. Sono appunto 4 case editrici, tutte piccoline ma con delle chicche. Abbiamo il primo libro, che è
Lucifero e la bambina di Ethel Menen, e ci sarà con noi Max Baroni a parlarne.
Poi continueremo con La Ferita e con noi ci sarà Lucio Leone che l'ha scritto, un libro edito per Alessandro Polidoro Edizioni, 109 pagine, 14 euro.
In ordine sparso perché non so l'ordine. La raggia di Mattia Grigiolo, edito da Pidgin.
E poi abbiamo Come scrivere un racconto di Gordon Leash, 320 pagine, Racconti Edizioni, tradotto da Roberto Serrai, e sarà con noi Francesco Guglieri. Questo è il menù di questa sera, sono le 20.05, rimanete con noi perché tra poco abbiamo una bellissima, un primissimo libro che insomma promette belle cose, che è Lucifero e la bambina.
Cuoricine e cuoricini, finalmente è arrivato il mio momento. Ho letto per voi Lucifero e la bambina di Ethel Menin e ne parlerò con il curatore della collana, che è anche però l'editore di Alcatraz Edizioni e anche l'editore di un'altra casa editrice che è Tsunami Edizioni. Ciao Max!
Ciao, ciao Carla, ciao a tutti.
Ciao Max, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, Max è un sacco che non lo vedo, quindi questo è un saluto calorosissimo perché non ci vediamo da maggio.
Sarà cresciuto nel frattempo. Quelle cose.
Allora, iniziamo subito con le domande. Lucifero e la bambina fa parte di una collana di Alcatraz che è la collana Bizarre, che è una collana di narrativa dedicata al fantastico, al bizzarro, all'horror. Quindi le mie domande sono innanzitutto: come mai hai scelto di buttarti su una collana di narrativa di genere? E soprattutto questa collana ha anche un'altra caratteristica, quella di portare in Italia autori e autrici che sono passati un po' in sordina oppure non sono mai arrivati in Italia. Quindi come avviene anche la vostra ricerca e come fate a scegliere gli autori da pubblicare nella vostra collana?
Allora, dunque, la risposta alla prima domanda è veramente la più banale di tutti, quindi do una risposta banale a una domanda interessante. Nasce perché io sono un appassionato di questo tipo di libri, proprio banalmente, e avevo voglia di mettermi in gioco anche a livello editoriale perché avevo delle idee, avevo notato insomma che, come dicevi anche tu prima, ci sono autori che qui non sono stati valorizzati abbastanza, almeno secondo me, o non sono proprio arrivati, e ho parlato anche con gli altri di Alcatraz e abbiamo detto proviamoci. Quindi un po' l'idea è stata coprire questa nicchia che ha con una collana che ha due filoni principali. Il primo è la letteratura francofona, quindi andare a scoprire o riscoprire autori del fantastico francofono, belgi soprattutto, per cui ho una passione sfrenata, o francesi. E poi l'altra linea, diciamo, minore, con cui facciamo un solo libro ogni anno, è andare invece a scoprire o riscoprire una scrittrice donna anglofona. Quindi queste sono un po' le due linee. Il nostro faro di riferimento è una casa editrice francese, che si chiama Marabout, è una collana specifica che era la Marabout Fantastique, che era una collana degli anni 60, 70, 80, che era un po' l'Urania dei francesi, in cui è apparsa tantissima roba eccellente che però qui non è mai arrivata. E quindi noi riprendiamo, diciamo, ci ispiriamo e paghiamo tributo alla Marabout Fantastique, innanzitutto dal punto di vista grafico, utilizzando le loro copertine originali, e poi andando a pescare da lì appunto i titoli che vogliamo portare in Italia.
E quanto è stato bello per te realizzare questo sogno di fare una collana di una cosa che ti piace?
Ah, io mi sto divertendo come un bambino. È ormai 2 anni che veramente mi diverto come un matto, perché è una bella soddisfazione, proprio una bella soddisfazione. Io ci credo tanto nei libri che pubblichiamo e per adesso, insomma, stiamo avendo anche all'interno chiaramente del mondo degli appassionati, quindi sempre numeri piccoli, però soddisfacenti, stiamo avendo un buon riscontro e questo mi fa felice.
Fino ad ora sono 9 i titoli pubblicati, giusto?
Fino ad adesso sì, sono 9, uscirà il 10° fra un mesetto. No, guarda, ho proprio chiuso letteralmente 10 minuti fa la prefazione.
E avete partecipato anche la settimana scorsa a Strani Mondi, quindi come stanno andando? Qual è il titolo che si vende di più della vostra collana?
Allora, ti dirò l'autore che si vende di più, perché in realtà sono 2 i titoli che abbiamo a catalogo suoi e vanno praticamente alla stessa velocità. L'autore è Jean Rey e i titoli che vanno di più sono Maltertuis, che è un capolavoro vero, proprio un vero capolavoro del fantastico europeo di tutti i tempi, e poi l'altro romanzo che è La città della paura indicibile.
La città della paura indicibile l'ho appena finito di leggere. Quindi anche quello ve lo consiglio anche io, così andiamo a fomentare questa classifica dell'autore preferito di Bizarre. E adesso, prima di passare di parlare di Lucifero la bambina, vi facciamo sentire uno dei brani che ha scelto ovviamente Max per questa intervista.
Ciao. Non tutto, perché sennò ci abbandonano.
No, non tutto.
No, non ti preoccupare. Intanto adesso lo mettiamo su.
Under that, the silent stars, under they, the weeping sky, under her, the laughing world, balance sits in the western part, and piles spare spares in his gabled room. Lucifer, over London, Lucifer, over London, great anarch and monarch of not the flight of Lucifer. Over London, my little grandson, wrinkled some forehead, all tiny blue pain, the mother blood emerges, then the mother grief and the blue gates of death. Open arm wide, open teeth wide. Lucifer, over London. Lucifer, over London. All dead like the leaves, all time shut. sunset, cinders flying in his heart, his heart.
Allora, grazie all'atmosfera creata da questa canzone, possiamo parlare del libro che è Lucifero e la bambina. Quando ti ho chiesto di scegliere un libro della collana Bizzarro di cui parlare, tu mi hai detto subito Lucifero la bambina, proprio senza indugio, immediatamente. Perché questo libro è così rappresentativo della collana? Cosa rappresenta per te?
In realtà, più che essere rappresentativo della collana, secondo me è un libro importante, Lucifero la bambina, sotto tanti punti di vista. Un po' perché intanto era assolutamente sconosciuto a pressoché chiunque prima che lo pubblicassimo qui in Italia. Dico qui in Italia, non lo conosceva nessuno, non che all'estero le cose vadano molto meglio, però comunque è proprio una cosa che siamo fierissimi di aver portato qui, perché è un libro che ha molte più chiavi di lettura rispetto agli altri. Fondamentalmente Bizzarro è una collana di genere, come dicevi tu prima, quindi horror, fantastico, bizzarro, weird, e sono libri di, nella stragrande maggioranza dei casi, di letteratura d'evasione, quindi che hanno un piano di lettura, una chiave di lettura, che è quella del fantastico, dell'evasione. Lucifero e la bambina è una cosa molto diversa, è un libro politico, fortemente politico, che utilizza il fantastico e il weird semplicemente come grimaldello per entrare proprio nelle case, nella testa delle persone e portare avanti un tipo di discorso che, pur essendo un libro del 1945, è estremamente attuale ancora oggi, che è un discorso di emancipazione femminile, un discorso appunto di femminismo, di anticapitalismo, di critica alla Chiesa, al potere, insomma è un libro che ha molto di più che semplicemente una bella storia gotica da offrire.
E infatti appunto, come dicevi tu, oltre ad avere più piani, anche molte più interpretazioni degli stessi personaggi riguardo proprio alla figura di Lucifero. Non vi anticipiamo altro, però appunto alla fine della lettura Lucifero avrà un significato, penso, originale per ogni lettore, ogni lettrice.
Sì, e questa è una cosa notevole, anche nel senso che l'autrice si è riuscita fondamentalmente a prendere delle cose come l'archetipo della strega, l'archetipo del personaggio di Lucifero, e comunque dare delle sfaccettature, delle connotazioni che non sono così bianco e nero, così banali come uno potrebbe immaginare.
E tu ci hai detto appunto che questo libro era sconosciuto in Italia, ma anche l'autrice, ho cercato dovunque, mi sembra forse che di suo in Italia sono stati pubblicati 2 libri, compreso questo. Quindi come l'avete scoperta, quando hai incontrato Edel Menin?
Guarda, puramente, allora, i libri sono in realtà 5, compreso questo, ma dagli anni 60 a oggi. Per un'autrice che ne ha scritti più di 100, direi che è allucinante che ce ne siano così pochi in Italia, ma la cosa ancora più allucinante è che non ce ne sono praticamente neanche in Inghilterra, cioè quasi tutti i suoi libri sono irreperibili. E la scoperta è avvenuta per caso, perché Lucifero la bambina è stato ristampato giusto 3 anni fa, se non vado errato, da una piccola casa editrice irlandese che ne ha fatto un'edizione limitata in un migliaio di copie. E la nostra traduttrice, che è Stefania Renzetti, che appunto è la traduttrice di Lucifero la bambina, io e Stefania siamo amici da 15 anni e anche di più, mi conosce benissimo, e mi fa: guarda che hanno ristampato questo libro, ne ho sentito parlare, dicono che è un libro gotico femminista. Come un libro gotico femminista? E la cosa mi ha fatto proprio drizzare immediatamente le antenne. Allora l'ho cercato, ma l'ho cercato per leggerlo personalmente, insomma per piacere personale, non c'era l'idea di portarlo, di pubblicarlo, anche perché non sapevo che era stato pubblicato poi negli anni 70 dalla Marabout Fantastique, che appunto, come dicevo prima, è la casa editrice da cui noi andiamo a pescare tutti i titoli, quindi ero convinto che non ci fosse modo, ecco, di portarlo, di pubblicarlo. Poi l'ho letto, me ne sono innamorato perdutamente, l'ho proprio adorato in maniera folle. Abbiamo scoperto che c'era in Marabù un'edizione francese, quindi con la stessa copertina, la stessa grafica, eccetera. Allora a quel punto ci è sembrato un segno del destino e abbiamo deciso di pubblicarlo anche in italiano.
E tra i suoi libri ce ne sono altri di questo genere, tra le sue centinaia di pubblicazioni?
No, è l'unico che si può definire di speculative fiction, l'unico di genere fantastico, tanto che secondo me io mi sono fatto l'idea che sia proprio la sua scelta di fare un libro di questo tipo è stata proprio quella di andare a intercettare un pubblico di lettori giovani, smaliziati, un pochettino diciamo meno conservatori, diciamo così. Bisogna sempre pensare che è uscito nel 1945, e quindi che sia stato, cioè che sia un romanzo fantastico apposta per portare le idee che lei voleva portare a un tipo di target ben preciso. Però no, è l'unico che ha fatto di questo genere, è l'unico che ha fatto.
Allora, oltre quindi a consigliarvi ovviamente di leggere sia Lucifero e la bambina che tutti i libri della collana Bizarre, ti chiedo invece se hai tu un libro da consigliare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che hai letto di recente, che stai leggendo e che dovremmo assolutamente leggere anche noi.
Guarda, allora, ovviamente non un libro che abbiamo pubblicato noi, vi consiglio volentieri un libro di un altro editore, e nello specifico è Upnos, edizioni Upnos, scritto Hypnos, H-Y, e si intitola Un buio diverso ed è di Luigi Musolino. Se vi piacciono le cose lovecraftiane, cupe, è un horror veramente veramente pesante, dà degli schiaffi molto molto forti ed è uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni, sicuramente il più bello che ho letto quest'anno fino ad ora.
Grazie anche di essere rimasto nel tema di apertura di questa serata, che appunto quasi è un po' spooky, quindi è stato anche perfettamente in tema, proprio un ospite
perfetto. Può darsi che ti richiamiamo allora, Max. No, scherzi.
Quando volete. Allora, ringrazio io per avermi chiamato invece, per le chiacchiere.
Grazie a te, noi speriamo di rivederci presto. E ci sono degli appuntamenti nei prossimi mesi in cui possiamo trovarvi?
A livello di fiere del libro, la prima sarà a Roma, più libri più liberi, quindi direi che sì, ci vedremo sicuramente, almeno spero. E prima, al momento no, qualche concerto in cui saremo con l'altra casa editrice, con Tsunami Edizioni. Però come Alcatraz, ecco, con la collana Bizarre sicuramente più libri più liberi a fine anno.
Quindi ci vediamo qui nella nostra città, a Roma, più libri più liberi. Io porterò tutti i miei cuoricini e le cuoricine che stanno ascoltando, porterò tutto allo stand di Alcatraz. Io ti saluto e ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Adesso continueremo cambiando completamente genere. Grazie per il tuo...
Grazie a voi, ciao, a presto.
Ciao Max, buona serata.
Ciao ciao.
E torniamo sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Siete sempre su Tabula Rasa e abbiamo un nuovo ospite, un nuovo libro. Dopo aver parlato di Lucifero e la bambina, è il momento di parlare con Lucio Leone, che ha scritto La ferita per Alessandro Polidoro Edizioni. Buonasera Lucio e benvenuto a Tabula Rasa.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Ma sentiva che avete messo Diedi, io sono un cane.
Sì, ci abbiamo preso.
Ma è il disco da cui, è uno dei dischi di cui mi sono nutrito per questo romanzo. Un disco stupendo, veramente.
Non ci siamo messi d'accordo, dobbiamo essere
è
sinceri con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Non ci siamo messi d'accordo,
No, vabbè, è stupendo poi, tra l'altro, bellissimo. Veramente uno dei dischi più belli in assoluto negli ultimi 10 anni in Italia, sicuramente.
Sono molto, molto, molto contento di quello che stai dicendo in questo momento, perché me la sono rischiata. Io me la sono rischiata, il DJ che è qui con noi che sarà rischiata.
Saggia scelta.
grazie mille. Allora, Lucio, questo è il tuo terzo romanzo, giusto?
Sì.
Ok,
sì.
Lucio è anche il fondatore di Wojtek Edizioni e anche quello, e anche loro, penso che sarete anche voi a Più Libri Più Liberi, penso dicembre, giusto?
Dicembre, sì, confermo.
Ok, quindi quando avrete il piacere di venire qui in fiera incontrerete Lucio e Wojtek Edizioni, che insomma anche loro fanno cose molto, molto interessanti e molto preziose. Qui invece stiamo parlando di La ferita, che è uscito qualche mese fa per Alessandro Polidoro Edizioni. Io provo a riassumere brevemente, cercando di non distruggerti il libro, Lucio, poi magari tu mi correggi andando avanti. Diciamo che c'è un protagonista che incide il corpo dei suicidi per entrare nella loro coscienza e cerca di entrare attraverso questa ferita per prevenire l'estremo gesto compiuto dai suoi clienti, e lui a un certo punto dice: per il lavoro che faccio, essere neutro, passare inosservato è assolutamente fondamentale. Quindi è un protagonista che però è riuscito a svolgere quasi sempre il suo compito e a un certo punto però non ci riesce e fallisce alcuni tentativi di continuare a fare questo suo mestiere. È un libro che parla del male di vivere e del suicidio. Che altro, Lucio?
Sì, beh, è un libro meno tetro di quello che sembra, così a leggerlo. Diciamo che la chiave di lettura sul suicidio, su quello che tu hai ben chiamato il mal di vivere, è, come dire, anche occasione per parlare di questa cosa che sostanzialmente viene sempre vista come un enorme, gigantesco tabù. Qua se ne fa comunque un ragionamento, un'analisi, senza voler imporre una visione a nessuno, anzi cercando di suscitare domande più che altro e riflessioni, cercando di sgombrare il campo a tutta una serie anche di, come dire, di luoghi comuni sull'argomento, che comunque è un argomento che in qualche modo ci ha attraversato tutti, anche se in senso molto lato. Ad ogni modo, anche questa traccia del suicidio è comunque in qualche modo un pretesto per fare un viaggio all'interno di un discorso che ha a che fare molto con il senso del tempo e della coscienza. Sembra più palloso raccontarlo,
no,
da leggere,
assolutamente.
Però, diciamo che le argomentazioni di fondo sono queste.
Assolutamente, guarda, io ho alcuni punti e spunti, ne avrei tantissimi, cerco di segnalarne alcuni, poi lascio agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche il piacere di tenere in mano il libro e di perdercisi dentro e di rivedere quello che loro pensano, insomma, che li riguarda un po' più da vicino. Quello che ha colpito più me in particolare come primissimo punto è stato quello del relativo invece proprio al ruolo della scrittura, cioè la scrittura come atto liberatorio che parte da un conto alla rovescia, perché il libro è diciamo sistemato con un inizio che inizia da un capitolo che si inizia con -26 e poi piano piano si arriva alla conclusione del libro, quindi inizia con un conto alla rovescia, e a me ha fatto venire in mente il caso di Édouard Levé, che è un artista e uno scrittore francese che veramente scrive il libro, consegna il libro, il manoscritto alla sua casa editrice e poi dopo 10 giorni si suicida. E diciamo, non è relativo solamente poi al fatto, alla scrittura. C'è il detto di Sofocle, nessun uomo può essere detto felice prima che sia morto, e questi sono alcuni spunti però che mi sono venuti in mente relativi proprio all'importanza della scrittura come atto liberatorio. Ed è una riflessione che fa, diciamo, il personaggio, il protagonista, la voce narrante, perché poi di voce ce ne sono tantissime all'interno del romanzo, nonostante sia un qualcosa che può essere anche un flusso di coscienza costante. Ti ci rivedi in questa lettura?
Sì, sì, ti sto ascoltando con grande attenzione, non conosco il testo che citi, e per cui andrò a approfondire. Comunque sì, guarda, sono tematiche che, come dire, condensare è difficile. Quello che ho tentato di fare anche nell'atto proprio della scrittura mia, cioè in relazione a questo testo, è stato lavorare tantissimo di sottrazione, nel senso di lasciare uno spazio molto ampio all'interpretazione, al lettore, cioè di fare in modo che si creasse, se ovviamente si riesce a creare, uno spazio interpretativo silenzioso molto molto ampio, affinché il lettore possa porsi le sue domande, possa trarre le sue conclusioni per avere poi ulteriori domande. Uno spazio interpretativo ampissimo. Pensa che il testo era tipo 3 volte questo, come dimensioni, come volume. Il lavoro di sottrazione è durato davvero tanto, serve proprio a nobilitare questo gesto di rapporto con il lettore in particolare. È un tipo di esperimento che mi è piaciuto moltissimo e che mi ha insegnato tanto. Quindi la scrittura per me è stato scomparire, cioè in qualche modo, molto più di quanto avevo messo all'inizio. E questo è stato anche un prezioso insegnamento al di là della scrittura.
Tra l'altro quello che stai dicendo non l'ho notato, quindi diciamo il trucco che ci stai descrivendo c'è ma non si vede, e quindi però effettivamente mi sono ritrovato moltissimo in quello che stai dicendo, cioè lasci al lettore anche la possibilità di attraversare la propria ferita. Ognuno poi ha la sua, ovviamente, e da lì aprire la propria ferita e quindi la propria chiave interpretativa del testo. Un altro punto che mi ha colpito in maniera particolare è che è un racconto, diciamo, su queste tematiche, in particolare però non c'è una, diciamo, non c'è un vissuto del suicidio come un qualcosa di una trasgressione contro Dio, ora senza voler scomodare, diciamo, cose molto più grandi, però è veramente un racconto alla portata, diciamo, quindi è molto anche tattile sotto tanti punti di vista, e quindi la tua scrittura è una cosa che mi ha colpito molto, è molto terrena, è molto si tocca, c'è un albero che cresce, ci sono delle stanze, e, ci sono città intere, mondi interi che tu riesci a costruire senza mai andare, diciamo, oltre quello che poi è un qualcosa che uno può toccare veramente. E quindi anche se ci sono fasi di lettura in cui io pensavo di leggere di un sogno o comunque di un qualcosa di, non mi sono mai sentito diciamo vicino al divino, ma proprio dentro me stesso, ecco. E questa è un qualcosa che mi ha colpito molto, il non voler essere andati verso Dio e voler essere rimasti qua tra noi, insomma.
Guarda, mi collego a quello che dicevo prima, questo lasciare spazio al lettore in qualche modo a far sì che completi il romanzo mi ha dato tantissimo, soprattutto nel confronto successivo, no? Per esempio, anche adesso parlando con te, ha evidenziato degli aspetti che concludono il romanzo, cioè lo completano per quello che è la tua lettura. Questa completezza nel rapporto tra te che l'hai letto e io che l'ho scritto, anche se non ci conosciamo, è una restituzione fortissima. Mi interessa moltissimo questo tipo di esperimento, diciamo così, anche narrativo. Quindi, bene. Tu lo leggi così, altri invece hanno interpretato degli aspetti, come dire, volontaristici in seno al gesto, e quindi ci sono state anche, come dire, critiche sul fatto che si spinga nei confronti della possibilità di questo gesto, ecco, non dello stigma in sé. E insomma, come dire, la soggettività della lettura è incredibilmente interessante, soprattutto perché ho cercato di lasciare tantissimo spazio a questo.
Senti, l'altra cosa invece, sempre mi ricollego un po' anche alla prima sollecitazione che ti facevo rispetto alla scrittura, e poi invece ancora più nello specifico sull'importanza della parola, cioè la parola che lega l'uomo e la morte, che è un elemento che, diciamo, che è in mezzo proprio a questi due, insomma, a questi due elementi, chiamandoli impropriamente elementi. In questo caso la scrittura viene, la voce narrante la assimila alla telepatia, che è anche un modo, secondo me, molto laico di affrontare i temi che affronta la voce narrante, e in parte mi ha ricordato Camus con il mito di Sisifo, in cui descrive che il suicidio non è la risposta legittima all'assurdo, e che invece quello che si richiede di fronte all'assurdo è la creazione artistica. Quindi c'è un certo punto, anche fa un passaggio anche con Nietzsche, in cui dice che abbiamo bisogno di arte per non morire di verità. Ecco, io mi ci sono ritrovato moltissimo leggendo il tuo romanzo La ferita.
Sì, guarda, vabbè, diciamo che quando l'ho cominciato a scrivere ho cominciato ad appassionarmi, e il motivo per cui l'ho scritto fondamentalmente è stata l'urgenza di liberarsi di un vissuto, no? Di una cosa accaduta. Quindi non l'ho scritto dandogli una forma molto definita, così, era più una cosa per me, diciamo così. E andando avanti ho cominciato ad appassionarmi molto a varie teorie sull'elaborazione del lutto, più propriamente psicologiche, no? In particolar modo psicodinamiche. Uh-huh. E arrivando poi all'amore per esempio per il concetto di linguaggio di Lacan in particolare, per cui insomma, vabbè, cosa voglio dire, che comunque è stato un percorso e difficile questa domanda, perché è così pertinente che meriterebbe una risposta molto lunga, devo dirti la verità. Però il passaggio tra dall'evento traumatico iniziale alla riflessione parola è esattamente il motore del romanzo, cioè il fatto che una pulsione possa essere in qualche modo sublimante, in questo caso letteraria, è sicuramente una delle chiavi salvifiche in assoluto.
Senti, però, prego, scusami.
No, però è complicato, nel senso, cioè, è una cosa più articolata, anche dal punto di vista proprio personale, una cosa più articolata questa.
Senti, l'altro riferimento che fai, ora abbiamo parlato di scrittura della singola parola, e poi comunque la voce narrante in questo caso, svolge... fa anche una riflessione includendo i testi di autori morti suicidi, va da Virginia Woolf, Primo Levi, Hemingway, Pavese, eccetera. A me quella che mi ha colpito più di tutti, che non avevo mai letto, che comunque non ho mai avuto la possibilità di frequentare, è quella di Guido Morselli, in cui dice che il suicidio richiede un destinatario o dei destinatari, cioè qualcuno che noi decidiamo di punire. Nel romanzo, diciamo, la voce narrante anche qui lascia molto spazio all'interpretazione e anche la capacità di immaginazione che tu invochi, o che comunque faciliti, tu la voce narrante facilita per chi legge. Aver inserito questi autori, quanto, diciamo, ha aiutato anche nella fase di prescrittura, insomma, nella fase di ideazione, aver frequentato anche questi autori?
Ma guarda, la riflessione di Morselli non la condivido dal punto di vista specifico, però la trovo potentissima, così come potentissimo il romanzo a cui mi riferisco, è Dissipatio HD. Sicuramente ho infilato una piccola parte di tutta la roba che mi ha nutrito dal punto di vista letterario, è chiaro, cercando di trovare un filo rosso attraverso questi autori che hanno compiuto dei gesti estremi, sono passati all'atto, come si dice, diciamo, in gergo psicologico, e scoprendo che nella maggior parte dei casi, più che un'uscita di scena tecnicamente, era in qualche modo un modo di urlare qualcosa a qualcuno, che è una cosa molto interessante, devo dire la verità, anche se non è sempre così. Quindi sì, sicuramente sono autori che mi hanno influenzato tanto, ce ne sono tantissimi che hanno fatto lo stesso. E preda forse del problema originario che ha scatenato poi la necessità di scrivere questo romanzo, mi sono quasi sentito accerchiato a un certo punto da persone che stimavo, che avevano scelto questa soluzione, e quindi anche per sconfiggere in qualche modo mi ci sono dovuto misurare.
Guarda, io contemporaneamente al tuo di romanzo avevo sotto mano, quando è uscito avevo sotto mano invece Note sul suicidio, non so se l'hai letto, no. Di Simon Critchley di Carbonio Editore, no. Che a un certo punto però ho collegato, diciamo, le due, quello è un saggio, il tuo è un romanzo, o comunque c'è, cioè, un testo letterario in cui dice: il suicidio è un tema che suscita reazioni forti di timore e di confusione. L'Homo sapiens si distingue per la sua capacità di autodistruggersi. In questo ho particolarmente diciamo anche analizzato il fatto che esce questo tema, e sta uscendo questo tema in un momento anche storico molto complesso, anche per quanto riguarda il male di vivere, come dicevamo prima. E ci sono statistiche in Italia, ora è inutile starle anche a elencare perché non è questa la sede, ma insomma ci sono statistiche, o comunque è una realtà che viviamo sempre più, che è sempre più presente e preponderante all'interno di quello che è successo rispetto alla pandemia, alla guerra, eccetera. L'esigenza di scrivere di questo tema è legata anche al fatto che, appunto, è un tema che è sempre più presente all'interno anche del discorso pubblico, probabilmente, o che comunque il fatto che la psicologia in questo momento, o che comunque l'aiuto rispetto al male di vivere, è un qualcosa che è sempre un po' più presente?
Ma in senso assoluto sicuramente. Viviamo una contemporaneità dove l'assenza di confronto e di contatto segna un'alienazione profonda. Questa cosa ovviamente genera dei mostri risolvibili, anzi molto risolvibili, ma a causa di tutta una serie di stigma nei confronti della psicologia, o comunque della relazione con se stessi, o una sorta di abitudine al proprio disagio per cui diventa difficile uscirne per tutta una serie di motivi, poi diventa un incancrenirsi, e si arriva a volte gesti che si potevano tranquillamente evitare. Per quanto riguarda me, no, non deriva da questo. Come ti dicevo, è un'esperienza personale che in qualche modo mi ha segnato, ormai risale a molto tempo fa, però avevo la necessità di confrontarmici per cercare di superarla, ecco, banalmente, che poi, come dicevi prima, è uno degli effetti dell'espressione artistica, al di là del se è buono o cattiva arte, no? E la necessità comunque di far uscire questa cosa, per dargli un nome, per cercare in qualche modo di confrontarsi con uno specchio che riflette un'immagine che sia tangibile, anche se non è la tua o ci si avvicina.
Allora, Lucio, io ti chiedo, come noi abbiamo come domanda di rito qui a Radio Onda Rossa, ovviamente stiamo sempre parlando di La Ferita di Lucio Leone, uscito per Alessandro Polidori Edizioni, e 109 pagine, 26 capitoli, o comunque 26 parti, insomma, poi vedrete voi come leggervelo. Ti chiedo se puoi consigliarci un libro o che hai letto o che stai leggendo, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici devono assolutamente leggerci, e ovviamente perché.
Wow, allora guarda, in questa fase sto leggendo, ovviamente per il lavoro che faccio in Voitech, leggo tantissima roba nostra, ecco, consigliarci, quindi devo dire ultimamente. Benissimo. Sto leggendo, ma un libro mi ha colpito tanto, è di un autore che normalmente scrive graphic novel, tra i più famosi in assoluto, si chiama Alan Moore, che penso immagino tutti conosciate.
Sì, abbastanza.
Sì, e non avevo mai approcciato alla narrativa, siccome tendo, come dire, a divagarmi, no, quando devo leggere non per lavoro, e spesso sentivo pure un'intervista che facevate prima, a me piace moltissimo il genere, anche se credo che non debba essere considerato genere, cioè un'opera è un'opera, già marchiarla come genere in qualche modo la ridimensiona, ma comunque questa Voce del Fuoco di Alan Moore, che credo sia stato recentemente riedito, anche se è un'edizione un po' più vecchiotta, è una cosa pazzesca, cioè veramente strepitoso, e va letto perché, a parte come tecnica narrativa, lui parla sempre in prima persona, in diverse epoche, sempre della stessa cosa, con voci diverse, e di un livello assoluto, ma come in tutte le opere di Alan Moore, anche narrativa ha un contenuto strepitoso che non è il caso qui di spoilerare. La voce del fuoco di Alan Moore.
Allora, è edito da 451 edizioni, almeno così mi risulta.
Sì, è una roba piccola. Prima era BD, sì, che comunque faceva ovviamente più altro graphic novel, però ha fatto un'edizione narrativa. È un libro che mi ha sorpreso del tutto, non pensavo, è pazzesco.
Lucio, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, per averci consigliato questo libro di Alan Moore, e ti ringraziamo. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che abbiamo parlato con Lucio Leone, che ha scritto La Ferita, edito da Alessandro Polidori Edizioni, 109 pagine, 14 euro. Buona lettura a tutti e a tutte, e grazie a Lucio Leone per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao Lucio, buona serata, grazie.
Ciao ciao. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. Hush, I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place with us. Drop the game, it's not enough. You're the heat that I know. Listen, you are my son.
Rientriamo sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Sono le 20.50 e è ancora giovedì 13 ottobre, ancora per poco, perché tra qualche ora comincerà una nuova giornata e sembra una roba di Marzullo. Ma abbiamo qui con noi il terzo ospite di questa sera, che ci racconterà Come scrivere un racconto, che è un libro uscito da pochissimi giorni, scritto da Gordon Lish, 320 pagine, 20 euro per la traduzione di Roberto Serrai, edito da Racconti Edizioni. Benvenuto a Radio Onda Rossa, Francesco Guglieri.
Ciao Andrea e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao Francesco, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Allora Francesco, Francesco è uno scrittore, saggista, editor, uno degli ultimi libri è Leggere la Terra e il Cielo, letteratura per non scienziati, edito per La Terza. E però in questo caso c'entra in maniera particolare con questo libro uscito per Racconti Edizioni, perché ha scritto la prefazione del libro di Gordon Lish, che si intitola Ti ricordi la letteratura? Ecco, io a Francesco la prima cosa che chiederei è: chi è Gordon Lish e soprattutto come si scrive un racconto?
Beh, non c'è persona più adatta a rispondere a questa domanda dello stesso Gordon Lish. Gordon Lish è quello che gli americani definiscono un personaggio larger than life, no? Più grande della vita, perché è stato una pietra angolare di tutta la narrativa, la letteratura americana, diciamo, degli anni 70, 80 e buona parte dei 90. È nato nel 34 nello stato di New York, dopo gli studi ha lavorato per qualche tempo in radio, ma abbastanza giovane è riuscito a farsi assumere dalla rivista Esquire, una nobile rivista americana che pubblicava anche racconti, e si è fatto assumere dalla rivista proprio come editor della narrativa breve. E quindi da quel momento per un po' di anni, poi ha continuato la carriera in editoria, ma magari ne parliamo dopo, ma su Esquire è riuscito a farsi assumere senza avere di fatto un curriculum alle spalle, promettendo alla rivista di portare le voci nuove della letteratura americana, pur non avendo fino a quel momento appunto né un curriculum né particolari contatti. Di fatto però ci riuscì, perché sulle pagine di Esquire uscirono per una decina d'anni tutti i nomi più importanti che poi compongono tuttora, diciamo, la storia della narrativa breve e non solo americana. Pubblica Richard Ford, Cynthia Ozick, Don DeLillo, T.C. Boyle, ma soprattutto in una accoppiata editor-autore che divenne celebre soprattutto Raymond Carver. E di fatto divenne Gordon Lish un po' in qualche modo il maieuta della nuova narrativa americana, delle nuove voci della narrativa americana. E partecipò in una maniera particolare alla creazione di varie etichette letterarie, a cominciare da quella del minimalismo, che tanta influenza ebbe sulla letteratura successiva, non solo americana.
Allora, quindi stiamo parlando di un qualcuno che lo sa come scrivere un racconto, comunque lo sa anche probabilmente indirizzare. Ora faccio un brevissimo accenno anche al fatto che è un formato, proprio il libro fisico che è uscito per Racconti Edizioni, che è un formato totalmente nuovo, ha un'illustrazione molto bella di Marta Signori in copertina, ci sono 32 racconti o comunque scritti brevi, ci sono anche barzellette, però proprio riprendendo il discorso che stavi facendo, tu dici nella prefazione che ogni autore ha una safe word e quella di Gordon Lish è no. Perché no?
Sì, perché il rapporto che si instaura fra un editor e uno scrittore è particolare. Tu hai accennato alla copertina molto bella di Marta Signori, e in effetti è efficace perché è il volto disegnato da Marta, appunto, di Gordon Lish, che ti guarda direttamente negli occhi, e in qualche modo è riuscita a catturare un po' del magnetismo e della forza seduttiva che ha Gordon Lish, che ha avuto Gordon Lish in tutta la sua carriera. Ed è riuscita a creare appunto con gli autori, con almeno quelli con cui ha lavorato di più e in maniera più intima, un rapporto così stretto, così profondo, che quasi confina con la seduzione intellettuale, la seduzione platonica, però comunque con un rapporto del genere. E il rapporto tra editor e scrittore implica sempre una fiducia, no? Lo scrittore comunque ti affida a te, editor, il frutto delle sue fatiche più profonde, più radicali, e ti dà in mano un enorme un enorme potere, no? Di intervenire su quelle pagine, ma allo stesso tempo tu editor non devi abusarne, devi sempre essere consapevole che in qualche modo sei uno scudiero del cavaliere. Il cavaliere è lo scrittore, tu puoi al massimo aiutarlo a arrivare, diciamo, alla fine della sua ricerca. Quindi, come si dice, diciamo, ecco, lo scrittore, l'editor deve sempre editare con la matita, no? Questo vuol dire che qualsiasi intervento può essere sempre respinto dall'autore, può essere sempre rifiutato. Certo, con ad esempio il caso tra Lish e Carver divenne celebre perché Lish intervenne molto pesantemente sui racconti di Carver. La forma con cui i racconti carveriani uscirono e divennero celebri e celebrati è di fatto molto, molto influenzata dall'intervento di Lish. E negli ultimi, cioè una ventina di anni fa, si scoprì, studiando e aprendo l'archivio di Carver, che Lish intervenne molto più di quanto Carver avrebbe voluto, e quindi un po' questo il rapporto editor-scrittore portato agli estremi positivi per la letteratura, ma certo molto faticosi per l'autore che li subì.
Non voglio immaginare quello che possa essere successo poi veramente tra i due, o comunque alcuni particolari che secondo me potrebbero essere molto, molto interessanti. Un altro aspetto dell'approccio che ha Lish nei confronti di chi scrive è il fatto, e anche lui quando scrive, che non vuole compiacere il lettore, questo non lo fa mai. Però uno degli insegnamenti che vuole condividere con i suoi studenti è: dovete sedurmi. Quindi non, da una parte non vuole compiacere chi legge, ma vuole essere sedotto da chi scrive. C'è un passaggio in cui anche tu, Francesco, fai menzione nella prefazione, che è: scopare e scrivere, sesso e letteratura, essere visti e ricevere approvazione, fiducia e potere, desiderio e riconoscimento. Perché è una storia di desiderio e riconoscimento quella della scrittura, e soprattutto nell'approccio di Lish?
Sì, come accennavo all'inizio, Lish è stato uno dei personaggi legend in life, no? Perché dopo l'esperienza Esquire divenne editor a Knopf, che è una delle case editrici letterarie più importanti d'America, e quasi per un decennio di fatto la diresse, comunque ebbe un'influenza molto forte. Parallelamente a questo lavoro di editor, lui scrisse tanti racconti, di cui i migliori sono stati scelti da Racconti Edizioni e sono stati tradotti e pubblicati in questo libro. E inoltre insegnava, ha condotto dei corsi di scrittura per molti anni alle università della New York, alla Columbia e ad altre, a Yale anche, se non ricordo male. E da questi seminari, che sono diventati mitologici perché lui appunto poteva andare avanti a parlare per 6 ore, aveva questa voce molto bella, molto calda, molto appunto seducente, ed era magnetico dietro la cattedra, e veramente gli studenti erano, come dire, pendevano dalle sue labbra. E da questi seminari sono usciti infatti molti, molti autori. Ecco, però tu capisci che tu, giovane aspirante scrittore, alle prime armi, inedito, che si iscriva a un corso di scrittura, che segue all'università un corso di scrittura, ti trovi davanti a questa potenza, diciamo, dell'editoria americana, si instaura un rapporto molto, molto forte, molto, molto intenso. E quindi lui, come maestro, come maieuta e come editor, chiede allo scrittore di convincerlo, no? Di sedurlo, di dargli qualcosa. Come scrittore allo stesso tempo è uno scrittore molto, inevitabilmente, molto consapevole dei meccanismi dell'editoria, del mercato, ma anche e soprattutto, direi, della scrittura, del linguaggio. E questi racconti, quando li leggi, hai costante consapevolezza di trovarti di fronte a un manufatto linguistico, no? Che Lish, da davvero maestro, manipola le parole, manipola i punti di vista, soprattutto manipola i personaggi per far arrivare il lettore dove lo vuole far arrivare, e molto spesso è un punto di maggiore consapevolezza di come il lettore è partito all'inizio del racconto.
Allora, ci fermiamo un secondo, ti chiedo Francesco Guglieri di rimanere in linea con noi perché vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone che viene citata all'interno di un racconto in cui c'è una testa sul vagone della metro, una sedia a rotelle nel vagone della metro e Gordon Lish racconta di questa canzone.
At home, all the world and sad and dreary everywhere I roam. Oh, darkies, how my heart grows weary, far from the old folks at home. All round the little farm I wandered when I was young. Happy days I squandered, many the songs I sung. When I was playing with my brother, happy was I. Oh, take me to my kind old mother, there let me live and die.
Allora, questo era un piccolo accenno di una canzone che è all'interno di uno dei 32 racconti all'interno del libro Come scrivere un racconto di Gordon Lish, uscito per Racconti Edizioni. Con noi c'è Francesco Guglieri che ne ha curato la prefazione. Dicevamo prima con Francesco rispetto sia al lavoro che fa di editor di Gordon Lish, ma anche quello di scrittore. Riflettendo sulla scrittura di Gordon Lish, mi era venuto in mente un parallelo, e questo lo volevo condividere con Francesco Guglieri, un parallelo tra l'approccio che aveva per esempio Benjamin quando ricordava il narratore antico che offriva anche consigli pratici per l'agricoltura, la casa, brevi istruzioni scientifiche, perché diceva Benjamin la vera narrazione implica un utile, un vantaggio per chi legge. E invece leggere Gordon Lish, a differenza del narratore antico, ci dà dei consigli di scrittura, però con una cadenza fatta di autorevolezza, però all'interno c'è anche molto cinismo, molta ironia, e è come avere a che fare con un saggio che però ha perso l'innocenza. Per usare insomma una definizione che aveva dato Wallace in Verso l'Occidente dirige il suo corso, a proposito di un libro di Barthes, diceva che riconosceva Barthes il modo di trasformare il racconto in una casa stregata è metterci dentro il racconto stesso. Un po' mi ci sono rivisto in questa veste di Gordon Lish. Tu ti ci rivedi un po', Francesco?
Sì, è un'osservazione molto, molto acuta e che mi sento di condividere. Tra l'altro, mentre parlavi, mi faceva venire in mente che forse un modo per raccontare i racconti, perdonami il bisticcio, per i racconti di Gordon Lish è proprio descriverlo come una sorta di anello di congiunzione fra Wallace come punto, Foster Wallace come punto di arrivo, ma come punto di partenza Salinger. Ecco, certo. Se cercasse l'anello, il ponte, no? Il passaggio intermedio fra Salinger e Foster Wallace, fra la ricerca di autenticità e la tristezza e la disperazione del giovane Holden, e la tristezza, disperazione, ricerca di autenticità, ma sempre con il filtro dell'ironia, con il filtro problematico di ironia di Foster Wallace, ecco, la voce in mezzo potrebbe essere proprio Gordon Lish, sia nei racconti sia, se vogliamo, come nel suo lavoro di editor. Nasce, tra l'altro, c'è un aneddoto famoso che pubblicò su una rivista da lui fondata alla fine degli anni '80, un racconto anonimo che molti scambiarono per un inedito di Salinger. E montò il caso finché appunto gli eredi di Salinger non si fecero sentire, che sono gli eredi di Salinger notoriamente, come dire, poco inclini a questo genere di scherzi, e appunto Lish rivelò l'origine che aveva scritto lui. Però senz'altro in Lish, l'esempio di Salinger, anche Salinger scrittore di racconti, che è stato un maestro della forma breve, Salinger è un riferimento costante.
Ti faccio l'ultimissima domanda, che è quella che facciamo di rito a, insomma, a tutti gli autori, le autrici e comunque chi interviene qui a Tabula Rasa, che è se ci puoi consigliare invece un libro che per te è importante, che tutti noi, insomma, possiamo avere il piacere di leggere, o un libro che stai leggendo in questo momento e che ti senti di consigliare in maniera particolare.
Ma guarda, non sapevo come facevi questa domanda, di solito mi mette in grande imbarazzo, però in realtà sto effettivamente leggendo un libro molto bello e che mi sento di consigliare, che è quello di Cynthia Cruz, Melanconia di classe, manifesto per la working class, che l'ha pubblicato da poco Blue Atlantide, ed è un saggio appunto di questa critica culturale, poetessa e scrittrice, che è Cynthia Cruz, che appunto racconta in particolare di questo concetto di malinconia di classe, cioè di appartenenti a classi working class, appunto a classi lavoratrici o di umili origini o prive di particolari privilegi, che riescono in qualche modo a emanciparsi dalla loro classe di appartenenza, ma non a integrarsi in una classe di arrivo borghese o piccolo borghese, quindi siamo attraversati da una sorta appunto di impossibilità di tornare all'origine, ma anche impossibilità di appartenere veramente a una destinazione, e quindi sono attraversati da una sorta di malinconia, di disagio esistenziale. E lei lo fa raccontando film, libri o occasioni di vita, della sua vita, insomma, c'è un aspetto anche di memoria, ma lo fa con molta intelligenza, molta sensibilità, e credo che non sia difficile ritrovare molte cose della propria vita in questo libro.
Francesco, io ti ringrazio, anzi noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per averci raccontato Come scrivere un racconto di Gordon Lish, 320 pagine, 20 euro, traduzione di Roberto Serrai, edizioni Racconti Edizioni. Grazie a Francesco Guglieri per essere stato qui con noi e per aver fatto la prefazione di questo libro. Grazie Francesco.
Grazie a voi, buonasera. Yeah.
E torniamo qui a Tabula Rasa, siamo ancora su Radio Onda Rossa, sono le 21:11 e quasi 12 di giovedì 13 ottobre. Dopo tante ore di lavoro, chi ci ascolta probabilmente adesso vuole tornare a casa e sentir parlare di una bella storia, oltre a sentire una bellissima musica che ci stiamo impegnando a mettere per tutti e tutte voi. Abbiamo in un collegamento addirittura da fuori dall'Italia, non so se possiamo rivelare il luogo di dov'è il nostro autore in questo momento. Siamo in collegamento con Mattia Grigolo, che è l'autore di La Raggia, uscito per Pidgin Edizioni. Buonasera Mattia e benvenuto a Radio Onda Rossa.
Buonasera a voi e grazie
sì, a te.
Si può rivelare, sono a Berlino.
perfetto, no, non volevo insomma entrare troppo sul personale, sugli affari che ognuno di noi ha. Allora, stiamo parlando di un romanzo d'esordio di Mattia, che esordisce, sì, però insomma non è nuovo nell'ambiente letterario, perché ha pubblicato su diverse riviste e poi perché ne ha fondata una e perché comunque è un... perdonami il termine, un agitatore culturale, o comunque ha a che fare con varie riviste, le balene possono volare, Yanez Magazine, eccetera eccetera, insomma un sacco di cose, fa corsi di scrittura e quindi è un esordio, ma è un esordio per modo di dire, insomma un esordio di narrativa probabilmente, ma sul resto già sapeva fare quello che sa fare e quello che ha fatto con La Raggia, Mattia. Tra l'altro volevo segnalare, ora non me ne voglia Mattia, ma devo fare complimenti a chi ha fatto la copertina e che poi è anche l'editore di questo libro, che è Stefano Pirone, perché è una copertina secondo me bellissima, veramente molto bella. Non so se a te è piaciuta, dovrei dire di sì per forza probabilmente Mattia, però è bellissima.
Sì, decisamente, ma comunque tutto il catalogo Pidgin, le copertine, le cover sono molto molto belle e sono tutte realizzate da Stefano. E sì, io sapevo di andare a botta sicura, diciamo, quando dovevamo pensare alla copertina, tant'è che praticamente non gli ho detto niente, me l'ha mandata e ho detto è perfetta, non abbiamo cambiato nulla praticamente. Sì, molto bella, molto bella.
È un libro che potete riconoscere sugli scaffali delle librerie o degli store online, da un arancio di una volpe, bellissima, veramente veramente molto bella. Ma detto questo, parliamo del libro. Io provo ad accennare brevemente di che cosa più o meno si potrebbe trattare, non dico di che parla, ma provo a descrivere un po' gli elementi che contraddistinguono La Raggia. E diciamo che c'è una voce narrante che attraverso dei quaderni racconta della sua vicenda all'interno di una baracca, che c'è all'interno di una baracca in un bosco. C'è un padre che è molto violento ed è un pescatore di frodo, una ragazza di nome Nina, una volpe strana che vive tra gli alberi e poi appunto c'è la voce narrante che scrive tutto questo su alcuni quaderni e poi arrivano dei poliziotti e poi che sospettano che qualcuno, e probabilmente anche l'estensore dei quaderni, ha ucciso Nina. Questo è più o meno, senza cercare di fare spoiler o di anticipare un po' troppo, perché va assolutamente letto. Ti chiedo, Mattia, allora, è un formato, anche se è un romanzo, è scritto in un formato breve, perché ci sono delle pagine dei quaderni che sono veramente anche una riga a volte, e quindi è un formato lungo nella durata, nella narrazione, ma ci sono veramente frasi brevissime e fai un gioco comunque con chi legge, nel senso che non vuoi compiacere il tuo lettore o la tua lettrice, metti in gioco costantemente il lettore coinvolgendolo fin dall'inizio con la citazione di Verga, che si intitola, cioè viene presa da Caccia alla Volpe, e già lì c'è un altro indizio su quello che aspetta poi al lettore. Poi fai la voce narrante o comunque che spiega e dice: hai tra le mani dei quaderni, non sai se li hai trovati o se ti sono stati donati, non sai da chi sono stati scritti, contengono dei segreti che decidi di leggere partendo dalla fine. e poi comincia il racconto con questi due quaderni. È oltre all'effetto, insomma, che vuoi stimolare in chi legge e alla capacità di immaginazione, ci sono molti vuoti che lasci aperti. Quando l'hai scritto, eri partito già con questa idea qui, cioè di coinvolgere chi leggeva nella sua immaginazione, quindi dargli gli spunti e poi se la vedeva lui o lei?
Sì, anche perché comunque è un modo, un metodo di fare narrativa che a me piace molto e nel quale mi sono approcciato spesso. Inizialmente ti devo dire che quando ho deciso, perché la prima cosa che ho deciso di fare è stata quella di fare un racconto a ritroso, perché in realtà poi La Raggia è nata come un racconto che io ho mandato a un racconto, quindi breve, erano 20.000 battute, che io ho mandato a Stefano per la sua rivista, che Split, che ora purtroppo ha chiuso Stefano perché non riesce a stargli dietro, grazie anche alla casa editrice, che sta andando molto bene. Però io gli mandai questo racconto che erano 20.000 battute, e già questo racconto era scritto al contrario, quindi partiva praticamente dalla fine e tornava nella lettura cronologica all'inizio. Quindi quello che io ho pensato all'inizio è stato che probabilmente ho avuto la paura che probabilmente avrei messo in difficoltà un pochino il lettore, però poi mentre lo scrivevo ho compreso che non funzionava così, che probabilmente il lettore si faceva molte più domande, si incuriosiva molto di più leggendolo, al contrario, anche grazie ai vuoti che io lascio, sono proprio dei vuoti narrativi, lascio delle chiavi di lettura aperte, tant'è che da quando è uscito il libro ad adesso ho sentito molte persone chiedermi: ah, ma questa cosa che hai scritto vuol dire, allora significa che la madre è questa cosa invece che hai scritto, significa che la volpe è questa cosa che hai scritto, e ognuno trova la sua chiave di lettura all'interno dei vuoti che io lascio, dei vuoti narrativi che io lascio, che lascio in sospeso poi fondamentalmente, ed è una cosa che mi è piaciuta molto fare, è piaciuta molto a Stefano quando l'ha vista sia nel racconto e poi nell'estensione della novella, e credo, immagino che sia anche poi una delle cose che fa funzionare bene la novella, insomma.
Mattia, una riflessione anche interessante, e questo riprende un po' anche il tema del libro che avevamo presentato poco fa con Lucio Leone, riguarda anche, e quello di Lish che abbiamo presentato poco prima del tuo intervento con Francesco Guglieri, è sempre relativo alla forza e al potere, alla potenza, chiamiamola come vogliamo, della scrittura. Perché, diciamo, la voce narrante scrive questi quaderni e scrive la sua storia a modo suo, e poi magari dopo ci entreremo anche un po' più nel dettaglio, scrivendo, perché in quel modo gli fa passare la rabbia. Perché dal tuo punto di vista, in questo caso, scrivere per una persona che probabilmente ha anche dei problemi, diciamo, di espressione, o comunque sei andato a prendere questo aspetto della forza della scrittura da un'angolazione totalmente laterale, a differenza per esempio degli autori che citavamo prima, perché è importante, o perché comunque reputi la scrittura, il potere, dai alla scrittura un potere così forte anche in chi probabilmente non vuole fare lo scrittore, per esempio?
Ma perché, fondamentalmente perché è quello che è successo a me, nonostante io poi a un certo punto della mia vita ho deciso che volevo fare lo scrittore, però quello che racconto sempre è che io sono stato un ragazzo abbastanza problematico durante la mia infanzia, la mia adolescenza, e quindi sono stato un bambino e un ragazzo che doveva essere seguito, no? In qualche modo, e lo scrivere, quindi da un certo punto in poi dell'adolescenza, quindi iniziare a scrivere per me è stata una sorta di medicina, mi ha calmato, mi ha fatto capire delle cose che altrimenti non sarei riuscito ad afferrare, e ho trovato una dimensione proprio scrivendo, e quindi quello per me ogni volta che scrivo è una cosa importante, o quando insegno poi scrittura creativa, soprattutto quando insegno scrittura creativa, è una cosa importante da far passare, che scrivere, qualsiasi sia il tuo obiettivo, è un buttare fuori, no? È togliere dalle viscere qualcosa che magari ti fa male, ma anche non necessariamente che ti faccia male, togliere dalle viscere un qualcosa che non riesci a togliere, che non riesci a dire, che non riesci a raccontare. Scrivendolo lo fai quel processo e lo butti fuori, lo togli da te e lo metti su un altro piano, che è il piano della scrittura, che è il piano del racconto, e lo vedi lì, lo vedi da un'altra parte. Quindi il pensiero che io ho fatto mentre scrivevo La Raggia è stata quello proprio di prendere un ragazzo che aveva dei problemi, e nello specifico aveva un grosso problema, perché ha compiuto un gesto tragico, drammatico, e si aiuta da solo attraverso la scrittura, nonostante non abbia nemmeno i mezzi per scrivere, perché comunque si intuisce, anzi è abbastanza palese, che è un semi analfabeta, scrive perché ha imparato a scrivere, ma quel poco che gli serviva giusto per riuscire a scrivere il suo nome, il suo cognome, o a fare una firma. Quella cosa, a un certo punto, quel prendere i quaderni, quell'iniziare a buttare fuori quel dolore, quel male, quella rabbia che lo governa, lo porta in qualche modo anche a liberarsene, o quantomeno a realizzare ciò che ha dentro, e lo vede da fuori.
Senti, l'altro elemento che a me ha incuriosito in maniera forse preponderante rispetto anche alla tua scrittura e all'organizzazione delle varie parti che fanno parte del romanzo, comunque del racconto, della storia di questo protagonista, è interessante l'uso che fai della lingua, perché è una via di mezzo tra il dialetto, uno slang, però è uno slang tutto del libro o comunque della voce narrante, ci sono parole anche cancellate, ed è un uso della lingua molto interessante, e a me ha ricordato uno strumento musicale più che una lingua vera e propria, perché è proprio uno strumento, o comunque più strumenti musicali, è molto come posso dire, performativa. Volevo chiederti dove l'hai trovata questa lingua.
Beh, intanto molto bella questa cosa che hai visto, che l'hai preso più come uno strumento che come bello, mi è piaciuto. E dove l'ho presa? Allora, ti posso dire che cosa ho iniziato. Io avevo già in testa che il mio personaggio doveva essere un semi analfabeta, e che la novella era sotto forma di diario, quindi sono questi tre quaderni che lui scrive a forma diario. Quindi era ovvio che dovevo trovare una lingua adatta a quel personaggio, che è semi analfabeta e che scrive e che sta scrivendo. E quindi sono andato per sottrazione, fondamentalmente. Io ricordo che quando Stefano mi ha chiesto di allungare quel racconto che io avevo scritto, ricordo di aver comprato un quaderno a quadretti, e di aver iniziato a scrivere quello che poi dopo è diventato il racconto su un quaderno, perché dovevo cercare quel linguaggio, quella lingua, e poi chiaramente quando l'ho trovato ho continuato a scrivere su computer. Però questo per farti capire che comunque c'era una ricerca dietro. Quando ti ho detto che sono andato per sottrazione, significa che i miei pensieri, quindi il pensiero dell'autore rispetto a ciò che stavo scrivendo, mi usciva chiaramente come è il mio pensiero, come lo dico e lo scrivo io. E poi però dovevo snaturarlo, dovevo distruggerlo, dovevo graffiarlo, e quindi sono andato per sottrazione, ho cercato di alcune parole, le trasformavo e le riducevo al dialetto, nonostante il dialetto ci sia molto poco all'interno della novella, perché la mia intenzione era quella di non dare coordinate geografiche precise, quindi si sa, come ovvio, perché già il titolo è La Raggia, si sa che è ambientato nel meridione, però non si sa in quale parte del meridione è ambientato, perché La Raggia è la rabbia in dialetto, ma è in dialetto napoletano, in dialetto della Campania, in dialetto della Puglia, in dialetto siciliano, si dice sempre raggia, quindi non c'era una coordinata geografica precisa, non volevo dare una coordinata geografica precisa, tant'è che anche le ambientazioni non hanno dei nomi, è ambientato in un bosco dove c'è anche un ruscello, quindi il mio lavoro sulla lingua è stato quello di scarnificare il mio pensiero rispetto a quello che stavo scrivendo con la voce dell'autore.
Allora, ciao Matteo, comunque rispetto a quello che state dicendo mi è venuta in mente una cosa, rispetto appunto alla musicalità della tua lingua, della lingua che hai creato per questo romanzo, perché all'inizio della sua carriera Pasolini aveva ipotizzato quella che era l'idea di melodia infinita, quindi utilizzare un linguaggio che riuscisse attraverso una coordinazione delle parole ad arrivare a essere musica. Lui criticava tantissimo ad esempio Pascoli perché metteva troppo onomatopee stupide, quindi e appunto quello che hai detto sulla musicalità del linguaggio mi ha appunto fatto venire questa idea di melodia infinita, e avevo una riflessione proprio sul titolo che, come dicevi, indica un'area geografica, però lo fa in un modo molto particolare, perché sì, raggia è del meridione, però tu non dici a raggia, è una rabbia, che poi la raggia non è proprio la rabbia, non penso si possa tradurre come rabbia, perché un sentimento che monta, che rimane, è rabbia, rancore, un sacco di cose insieme, e è appunto particolare dal titolo il fatto che tu dici, appunto citi La Raggia, però con l'articolo determinativo, cioè proprio quella rabbia, quella cosa lì, quel sentimento
preciso.
E questo appunto mi faceva ancora più venire in mente la costruzione di questa melodia che appartiene solo ai tuoi personaggi, solo a questo libro, solo a te che hai scritto questa cosa.
Grazie, molto bello.
Senti Mattia, io ti faccio l'ultimissima domanda, che è quella che facciamo di rito perché siamo in chiusura, che è se hai un libro che stai leggendo o che hai letto che vuoi consigliarci vuoi consigliare agli ascoltatori e ascoltatrici di Tabula Rasa.
Sì, io in realtà se si può non consiglierei un libro solo, ma consiglierei
quanti ne
tutti
vuoi?
I libri. Ok, tutti i libri scritti da un'autrice molto brava che a me ha onestamente cambiato completamente la prospettiva rispetto alla scrittura, come stavo scrivendo da un certo punto in poi, leggendo Lori Moore, mi è cambiato completamente tutta la prospettiva, quindi io consiglio, anche perché è un'autrice che non è super battuta, non so come dirlo meglio,
sì,
in America comunque è molto riconosciuta, però in Italia non è così riconosciuta, e è bravissima, veramente bravissima, e ha una capacità di trasformare, per appunto poi per rimanere in tema, per trasformare ciò che scrive in musica completamente, il concetto di ciò che scrive lei lo trasforma in musica.
Perfetto, e con questo consiglio di lettura di Mattia Grigolo lo ringraziamo nuovamente per essere stato qui con noi, autore di La Raggia per Pitgin Edizioni, 126 pagine, 14 euro. Mattia, grazie veramente di cuore per essere stato qui con noi e per aver tolto, per esserti insomma scostato da quelli che sono i tuoi impegni, e quindi grazie doppiamente.
Figurati, grazie a voi, è stato un grande piacere, grazie mille.
Piacere nostro, grazie Mattia. Buona serata, grazie mille.
A voi.
Eccoci ancora per l'ultimissima parte di questa puntata, la terza di Tabula Rasa. Grazie a tutti per averci ascoltato. Sono le 21:34 di giovedì 13 ottobre, ma poi per chi ascolterà i nostri podcast se li potrà sentire anche venerdì 14, sabato 15 e tutti gli altri giorni dell'anno,
sempre,
quando vorranno e quando vorrete. Vi ricordiamo di partecipare a quelle che sono le raccolte fondi per sostenere
cuoricini,
la radio.
I cuoricini. Sul sito.
Esatto.
Tanti cuori.
Cercate quel cuore sul nostro sito di Radio Onda Rossa e sosteneteci per quanto potete. Ringraziamo appunto gli autori e le autrici che sono stati con noi, e in particolare
abbiamo parlato di Lucifero e la bambina di Ethel Mennin, tradotto da Stefania Renzetti, agenzia Alcatraz, e ne abbiamo parlato con Max Baroni. Poi La ferita di Lucio Leone, che è l'autore che è stato con noi, è edito da Alessandro Polidoro Edizioni. Come scrivere un racconto di Gordon Lish, edito da Racconti, ne abbiamo parlato con Francesco Guglieri.
Esatto.
E invece il nostro ultimo ospite è stato Mattia Grigolo, che è addirittura della Germania. Ci ha parlato del suo libro La Raggia, edito da Pidgin Edizioni.
Bene, e con questo ringraziamo tutte e tutte, siamo riusciti a essere più o meno nei tempi, ringraziamo per chi ci ha ascoltato, salutiamo il resto della redazione di Tabula
Ciao,
Rasa.
Ciao cuoricini e cuoricine!
Ringraziamo tutti e tutte e ci risentiamo giovedì prossimo con altri libri, sempre su Radio Onda Rossa. Buonanotte a tutti e a tutte.
Ciao.